Voi dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: via da qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: come? Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma Gesù parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da lui. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Se vuoi leggere, se vuoi leggere il primo, prendi dritto, te lo lascio qui.
Ormai è già la settima volta, il settimo mese che ci ritroviamo a questo appuntamento della prima domenica di ogni mese per riflettere e pregare insieme ad altre comunità. Per ora siamo tre comunità soltanto, ma venerdì ci vediamo, poi vi dico se volete venire anche, ci si incontra e sembra si stiano aggregando altre parrocchie. A me piacerebbe che modestamente ma si allargasse a macchia d'olio questa iniziativa. Oltre alle diverse guerre locali che sono in atto da sempre, ma poi mi domando, ma esistono guerre locali oggi? O tutte non hanno in sé il germe di diventare, di deflagrare in guerre mondiali? È una domanda a cui è difficile rispondere. Però questo per ricordare a tutti che non è vero quando si dice che la guerra non c'è più stata dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono dappertutto. Pensa al Sudan, pensa all'Africa. Si massacrano in silenzio, si sono massacrati in silenzio, ma queste ultime due volte che sono esplosi altri due conflitti, questa volta lo sappiamo tutti, la stampa ne parla, conflitto Russia-Ucraina e il conflitto tra palestinesi e ebrei. Già nel gennaio scorso vi dicevo che la cosa almeno almeno a me, poi non lo so a voi, che mi fa più paura, che mi preoccupa di più, non è soltanto la guerra in sé, ma la assuefazione che c'è ormai nell'opinione pubblica mondiale di fronte a questo dramma. Non se ne parla più, oppure se ne parla così, come cronaca però. Non c'è una levata di scudi collettiva. E quello che a me preoccupa di più è che le chiese tacciono. Mi direte che volete che sia anche questo rispetto al problema, sono piccole cose, ecco. Le chiese tacciono, e non le chiese cristiane soltanto. Mi sembra chiunque, qualunque gruppo si riferisce a un Dio, dovrebbe perlomeno prendere posizione su questa la situazione che stiamo vivendo. Eppure delle dure sollecitazioni e duri rimproveri non mancano per chi tiene un atteggiamento di indifferenza, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Abbiamo letto più volte in questi ultimi tempi interventi di profeti come Amos, Osea, Isaia, Geremia, ma anche altri. Interventi veramente che sono di una violenza verbale enorme. Io quando li ho riletti, si sono letti tante volte insieme, quando li ho riletti in questa occasione mi venivano i brividi a leggerli. Proviamo a rileggere almeno due o tre, tanto sono brevi. Leggo, comincerei da Amos, cito testualmente, no, non faccio un riassunto a modo mio. Vi ricordate, profeta nell'Antico Testamento, oggi in italiano profeta vuol dire uno che predice il futuro, ma il senso etimologico della parola profeta non è quello. Profeta etimologicamente vuol dire, indica uno che parla a nome di qualcun altro, profemi in greco, parla al posto di qualcuno. Quindi il profeta è innanzitutto colui che parla, che dice di parlare a nome di Dio, si può crederci o non crederci, ma lui pesca, attinge dalla profondità della sua esperienza questo segnale e dice: questo è vero, per forza, mi sento di potervelo dire. Poi a volte possono essere messaggi meno forti, meno importanti, a volte sbagliati anche, se qualcuno pigli fischi per fiaschi, quindi bisogna essere accorti anche di fronte a un sedicente profeta. Sentite Amos cosa dice. Dio mi ha detto di dirvi, lo metto io questo per capire qual era la coscienza del profeta. Volevo prima però spiegare, nella Bibbia il tema del formalismo è un tema molto presente. Cosa si intende per formalismo? Formalismo è fare le cose di facciata, senza essere coerenti. Formalismo quindi nella Bibbia si intende la dicotomia, la separazione netta, il divorzio tra il rito e la vita pratica che conduci. Come un figliolo che la sera prima che gli ha leticato, un figliolo che ha problemi con i babbi e la mamma, ma la sera prima di andare a letto gli dà un bacio, così, tanto per... Io fossi la mamma direi, invece di dammi il bacio, mettiti a sedere, si chiacchiera e si guarda di risolvere il problema. Quel bacio è formalismo, insomma, rischia di diventare un'ipocrisia. Ecco. Nella Bibbia se ne parla spesso di questo, e in termini durissimi se ne parla. Sentite cosa dice Amos: vi dico a nome di Dio, rendetevi conto, lui è cosciente di parlare a nome di Dio. Dice il Signore: io detesto, respingo le vostre feste solenni, non gradisco le vostre riunioni sacre, le vostre offerte, lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe, oggi si direbbe delle vostre chitarre, non posso sentirli. Piuttosto una sola cosa io voglio: che il diritto scorra come l'acqua e la giustizia come torrente perenne. E Isaia, sentite il profeta Isaia, a me queste parole mi sono tatuate dentro proprio, sono di una violenza enorme. Sempre il profeta che dice: Dio mi ha suggerito, mi ha ispirato di dirvi, smettete di presentare inutili offerte, smettete di bruciare incenso, smettete di celebrare i sabati, noi si direbbe le domeniche, le assemblee sacre sono un abominio, non posso sopportare delitto e solennità. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, perché le vostre mani grondano sangue. Questo mi mette in crisi. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Come si fa a far finta che queste parole non siano dette? Quando noi le leggiamo in chiesa, osiamo dire alla fine parola di Dio. Insomma, qui c'è qualcosa di cui pigliare atto. Il profeta Osea, l'abbiamo scritto anche lì sugli scalini come memoria di un gruppo che ha fatto la prima comunione. E il profeta Osea dice il Signore, questo tenetelo presente sempre, io voglio amore, non sacrifici rituali. C'è un'affermazione nei Vangeli che Gesù conferma e rilancia questa battuta di Osea. Gesù una volta dice, parole testuali, imparate da Osea che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici rituali. Sacrifici rituali si può intendere gli agnelli sgozzati, i tori ammazzati per versare sangue davanti a Dio e placare la sua ira. Questa era l'intenzione di chi li faceva. Il Vangelo di Matteo poi riporta delle parole di Gesù su questo argomento, che anche quelle abbiamo ripetute ultimamente, ma risentiamole ancora. Gesù dice, se tu stai per presentare la tua offerta all'altare, oggi tradotto il linguaggio di oggi, cioè se tu stai per fare la comunione, se tu stai per presentare la tua offerta all'altare e là ti viene in mente che un tuo fratello ce l'ha con te, non ti azzardare a fare la tua offerta, non ti azzardare a fare la comunione, vai prima, fa la pace con lui, poi torna e fai la tua offerta. È proprio da questa base ebbe origine la mia proposta che feci, non mi ricordo quanto, mi sembra un mese o due fa, in una giornata come questa, che io vorrei riprendere e rilanciare. Vorrebbe essere il capitolo nuovo che aggiungo alle cose che ci siamo già detti. Io ho proposto di sospendere la celebrazione della messa una volta al mese a questa messa, cioè stare insieme, ritrovarsi ugualmente, ma in silenzio o ascoltando le parole della Bibbia. Una specie di digiuno eucaristico, proprio per dire, noi prendiamo in considerazione le cose che hai detto, quando ci hai detto che prima bisogna fare la pace e poi tornare e mangiare il pane spezzato che è il sacramento della tua vita. Ecco. E perché lo facciamo questo? Per quello che dicevo prima, mi colpisce la sua effazione a questo momento, in questo momento difficile. Cioè non ci se ne accorge più nessuno. Si continua a camminare per la nostra strada per gettare un sasso, per fare scandalo. Scandalo etimologicamente vuol dire proprio inciampo. Gente cammina normalmente senza accorgersi di dove sta andando e noi, siamo anche noi fra quelli, non si butta un sasso perché uno si svegli, un secchio d'acqua gelata in faccia e dire oh, ma ti rendi conto, ci rendiamo conto di quello che si sta facendo. Per combattere contro la routine. La routine io credo sia una delle bestie più terribili nella vita dell'uomo, anche nel rapporto di coppia. Sì, mi direte voi, il tradimento è la cosa, ma non lo so. Sì, certo è grave il tradimento. La routine io credo sia peggio. Ci si difende peggio dalla routine, perché non ci se ne accorge, ci si adatta, ci si mette a sedere. Roma brucia e Nerone canta. Vi ricordate quel detto che c'era quando bruciò Roma? Poi sembra che è ancora particolarmente significativo questo paragone, perché sembra che fu Nerone a appiccare l'incendio a Roma, non lo so, non l'ho approfondito, ma insomma si dice. Ecco. E allora l'importante è dare un segno, un segnale, astenersi dal celebrare la messa una volta al mese, soltanto alla messa dell'11, era la mia proposta. Fra l'altro, non so se vi ricordate, nella storia della liturgia della Chiesa c'è un giorno in cui si rinuncia a dire messa. Vi ricordate qual è? Il Venerdì Santo. Non si dice la messa. Poi, perché la gente protestava, allora diceva, vabbè, si può fare la comunione con le particole che ci sono, con l'ostia che ci sono nel tabernacolo. Ecco. Ma di per sé i cristiani non osavano dir messa il Venerdì Santo. i mistici avrebbero detto: perché? Perché è morto lo sposo, l'abbiamo ammazzato, siamo responsabili anche noi della morte di Gesù, e come possiamo quel giorno lì far finta di nulla, noi che ci sentiamo responsabili della morte dell'innocente, come possiamo far finta di nulla e andare lì a dire aiutaci? Quindi nella storia della Chiesa c'era già questo gesto estremo. Certo, mi direte, io non voglio fare una lettura fondamentalista di questo segno, per dire no, bisogna smettere tutti di dire non ci pensano a me, no. Si poteva scegliere, per esempio, fare la scelta opposta. Si dice tre messe ogni giorno, si sta a tre messe invece che a una. L'importante è lanciare un segnale, l'importante è dare scandalo, nel senso etimologico della parola, in mezzo alla comunità più larga. Si sta allargando un po' con altre parrocchie, sembra che ci siano almeno altre tre o quattro parrocchie che aderiranno. Quindi lo scopo era questo. Io in questa omelia vorrei dirvi anche quali sono, secondo me, le motivazioni che mi fanno apparire la sospensione della messa una volta al mese come un gesto significativo. E ripeto che non voglio assolutizzarlo, non voglio dire questo è l'unico modo per fare davvero opposizione al nostro modo di fare, però a me sembra che oggi se le chiese davvero lanciassero un segnale collettivo, tutte insieme, le chiese cristiane almeno, le altre non lo so come la pensano, dessero un segnale collettivo, io credo sarebbe molto importante. Invece c'è che il Papa ne parla in continuazione. Poi io non sento dire di altre chiese in Italia e nel mondo, sono i gruppi, ci sono dei gruppi di amanti della pace, pacifisti, chiamateli come volete, che testimoniano questo aspetto. Io vorrei dire quali sono, almeno in me, le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa proposta. Vorrei dirvi, ve l'ho già accennato, ma vorrei dirvi chiaramente che per me non è importante farlo, per me è già importante dirvelo. Se poi voi non l'accettate, non me ne importa. A me la libertà di parlarne, a voi la libertà di dire non siamo pronti, a noi non parla questo gesto, mi va benissimo, sto con voi e volentieri anche. Non è che dico non accettano le mie proposte, ma non importa nulla a me di questo. Abbiamo fatto un consiglio pastorale su questo argomento, alcuni di voi erano presenti anche. E non tutti erano d'accordo, evidentemente, ma lo capisco anche. Ma è stato un incontro e un dialogo, io credo uno dei più belli si sia fatto nella comunità, perché c'era un'attenzione a chi esprimeva un'opinione opposta, un'attenzione commovente e una dignità anche in quelli contrari nel dire le loro ragioni, che mi ha commosso. Tanto è vero, alla fine sono stato io a dire non lo facciamo per ora, anche se formalmente il Consiglio Pastorale ha deciso in maggioranza di farlo. Ho detto, visto che ci sono persone molto serie che non sono d'accordo, riparliamone ancora, si farà fra qualche mese, tanto purtroppo, tanta paura che il problema non passerà, non passerà di moda il problema. Quindi per ora non si fa nemmeno, non importa, però parliamone almeno. Questo ci aiuta a capire anche il significato della messa. Quindi la prima motivazione che mi ha spinto a fare questa proposta, che ripeto, non mi interessa più di tanto se sarà realizzata o no, è proprio avere riletto queste parole dure dall'Antico Testamento. Avete sentito anche, ma ve lo dico dopo questo, queste parole dure che leggiamo nell'Antico Testamento. Poi per svegliarci, per tirarci un secchio di acqua gelata in faccia, per uscire dalla routine, perché si rischia di non accorgersi più di quello che sta succedendo. Si corre anche un altro rischio, questa è la cosa a cui non ho mai parlato e non so se riuscirò a spiegarmi bene, ma io la sento molto importante anche questa. Si corre un rischio nel nostro impegno di fedeltà al Vangelo, cioè di fare della del messaggio evangelico, cioè della centralità della misericordia di Dio, un messaggio mieloso, un messaggio debole, buono per tutte le stagioni. No, mi viene in mente il figlio di una famiglia benestante che c'hanno quattrini abbastanza, che non cerca lavoro, tanto c'è papà e mamma che mi campano, che sfascia macchine quando va con suoi amici, tanto paga papà, insomma. E quindi è uno stimolo a deresponsabilizzarsi. Ho paura che a volte il messaggio evangelico venga recepito e percepito da noi come un invito al qualunquismo. Tanto c'è il Dio, perdona tutti, anche Hitler, è uguale, ha ammazzato uno, che vuoi sia, tanto il Dio è buono. Ecco. Insomma, io non vorrei andare su questa strada. Io vorrei invece ricordarmi, e quindi ricordare a tutti voi, che l'amore è gratuito ma esigente. Non ci si deve addormentare sul fatto che tanto l'altro ti vuol bene. Gesù è stato durissimo, fra l'altro l'avete sentito il Vangelo di oggi, quando Gesù piglia la frusta e butta fuori dal Tempio. Fra l'altro Gesù è stato durissimo con i furbi e i profittatori, ed altrettanto tenero con i disperati. Quindi non è vero, Gesù è un mite, dipende che si intende per mite. Lui lo dice di se stesso anche: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Dipende che vuol dire mitezza, però. Se mitezza vuol dire qualunquismo, vuol dire tirare una pacca sulle spalle e andiamo avanti, Gesù è tutt'altro che un mite. Io credo che c'è nel Vangelo, dico una parola, forse molti di voi non la adoperano spesso, nemmeno io, una parola ambigua però, quindi anche pericolosa, ma vorrei sottolinearla oggi. Secondo me nel Vangelo c'è un aspetto ordalico anche. Vi ricordate che è l'ordalia? Ordalia, non si sa come si pronuncia. L'ordalia è una cosa brutta. Era quando la Chiesa, c'era l'Inquisizione e c'era uno condannato per eresia e gli facevano la prova del fuoco. Dicevano: va bene, un'ultima chance, si fa una pira e gli si dà fuoco, tu a piedi, vi ricordate c'era chi era? Iannacci, c'aveva una canzone di Prete Liprando, vi ricordate? Si fa una prova, la prova del fuoco, te, a piedi nudi su questa pira lunga, non so, 20 metri, devi passarci sopra. Se Dio è dalla tua parte, ti protegge e ce la farai arrivare in fondo, e allora sei innocente, abbiamo sbagliato noi. Se invece non ce la fai, vuol dire che devi morire, bruciare insieme a quel fuoco. Brutta, una cosa bruttissima. Ma io credo che un aspetto ordalico c'è anche nel Vangelo. Come dire, io vorrei dire a tutti quelli che credono che la guerra sia risolutiva dei problemi: ci gioco la vita che ho ragione io e t'ha torto te. Ci gioco la vita. Io insegno agli altri a non dire mai io ho ragione, sono sicuro di aver ragione. Qui io sono sicuro di aver ragione. Quello che sta succedendo non è la risposta ai problemi del mondo. Ci gioco la vita che io ho ragione io e t'ha torto te, a tutti quelli che ritengono. Perché oggi l'unica cosa seria che c'è è l'adesione a quello che sta succedendo. L'unico aiuto che noi sappiamo dare è mandare armi. Può andare anche bene, io non voglio entrare in questo discorso, ma non è la soluzione. La soluzione è che viviamo in un sistema di guerra. Non è che c'è la guerra e basta. C'è un sistema economico che vive, che prospera in questo modo. Gesù direbbe, l'ha detto a un'altra, in un'altra occasione, o ci si converte o si muore tutti. Questo io credo sia il momento difficile. Mi viene in mente quell'episodio, ve l'ho citato tante altre volte, di, ora mi sfugge il nome, in che libro dell'Antico Testamento è, quando dice che c'è una davanti a noi Geremia, il libro di Geremia, del profeta Geremia. Davanti a noi, dice Geremia a nome di Dio, ci sono due possibilità: un mandorlo fiorito e una pentola di acqua bollente che cade su di noi, che era il modo delle città di difendersi dalla guerra. diceva che tutte e due sono possibili, e io sono convinto che anche oggi tutte e due sono possibili. La fine è possibile, ma alla fine di questo racconto dice: ma Dio è vigile. Non che Dio garantisce che ci sarà la soluzione ideale, Dio è vigile a scaldare cuori, a illuminare menti, perché davvero gli uomini si impegnino a imboccare l'altra strada. Ecco, questo è il motivo per cui io ho proposto di sospendere la messa, per tirare un sasso, per tirare un secchio d'acqua fresca a me, a voi e a chi lo saprà, anche a chi lo vede. E riconfermo quello che dicevo prima: per me l'importante non è tanto che questa comunità giunga a farlo, alle altre parrocchie non ci penso nemmeno, faranno i che vogliano, quelli che aderiscono pregheranno, faranno i che vogliano. Ecco, io faccio questa proposta, ma ripeto, non mi importa che si realizzi, a me importa aver lanciato il sasso, perché tutti noi ci ripensiamo insieme. Se ne riparlerà fra 2 anni, se sono vivo, se dà opportunità o meno di farlo questo, e rifletteteci anche voi.